Radio 24 Reportage.
Covid-19, storie di eroi per caso. Eroe in terra d'altri, di Valentina Furlanetto.
Il caduto numero 100 fra i medici che in Italia hanno lottato contro il coronavirus e non ce l'hanno fatta, ha un nome che non ti aspetti. Si chiamava Samar Siniab, era una dottoressa che lavorava come medico di famiglia a Mira, in provincia di Venezia. Era siriana di origini, come sono stranieri di origine moltissimi medici, infermieri e operatori sanitari che da marzo combattono il virus nei nostri ospedali e nelle nostre RSA. Rafi El Mazzoum è il figlio di Samar Siniab.
Mia mamma venerdì 6 marzo, dopo che aveva finito il suo ambulatorio, perché lei ha lavorato fino all'ultimo giorno, aveva iniziato ad accusare una difficoltà respiratoria, tant'è che sabato 7 marzo la mattina l'ho accompagnata io stesso a fare un attacco urgente al torace, però mai ci saremmo aspettati di vedere un quadro radiologico così importante, poi insomma c'è dato essere Covid.
Alla sua mamma è stato fatto il tampone?
Mia mamma è stato fatto il tampone in pronto soccorso, quando l'abbiamo portata al pronto soccorso all'ospedale di Treviso.
Purtroppo sua mamma è stata ricoverata.
Mia mamma è stata ricoverata, mia mamma ha continuato a lavorare in ospedale, lei col telefono continuava a sentire i pazienti, continuava a dare consigli via WhatsApp, continuava a fare le ricette dal portale, dal telefonino, finché 48 ore dopo non è stata intubata.
E poi purtroppo è venuta a mancare.
Purtroppo dopo un lungo ricovero è mancata il 9 aprile dell'ultimo scorso.
32 giorni di rianimazione, mi raccontava. Sì. È una malattia terribile questa, che sta mettendo in ginocchio non solo l'Italia ma tutti i paesi del mondo.
È una malattia sconosciuta, stiamo combattendo contro un nemico veramente sconosciuto di cui sappiamo veramente poco, di cui stiamo imparando in questi giorni sulla nostra pelle la particolarità di questo nuovo nemico.
Dicevamo prima quanto sono preziosi i medici di famiglia. A febbraio, e fino a che non si è contagiata, sua mamma era un punto di riferimento per la comunità di Mira.
Sì, il medico di base, anzi, uso il termine che secondo me è più corretto, il medico di famiglia è la prima persona che il paziente chiama quando sta male, quindi è proprio in prima linea, sul fronte di combattimento.
E probabilmente sua mamma si è contagiata nell'atto di visitare un paziente.
L'ambulatorio era la vita di mia mamma. Mia mamma, ho tentato di ripercorrere le ultime 2 settimane prima del ricovero, lei è stata solo ed esclusivamente in ambulatorio. Poi mia mamma per i suoi pazienti non era solo un medico. Ho un lungo elenco di messaggi che mi sono arrivati dai pazienti che mi dicono: ho perso un'amica. Chi mi dice: ho perso una sorella, chi mi dice: per me era come una mamma, chi mi dice: ho perso una figlia. Mia mamma mi diceva sempre che il dolore, la malattia, la sofferenza non conoscono festività e non conoscono che dopo le 8 di sera ci zittiscono. Mia mamma era sempre presente.
Dicevamo una famiglia con origini siriane, lei è nato a Damasco, i suoi genitori sono arrivati in Italia per studiare medicina a Padova.
Papà arrivò in Italia negli anni 60. Si lavorava nel 76. Sì, io ho fatto tutto quanto il mio percorso di studio e di formazione sempre in Italia, dall'asilo a dottorato di ricerca.
Che tipo di rapporto rimaneva con la Siria?
La Siria rimane sempre un rapporto bellissimo, perché ho tutti quanti i miei parenti, che sono la maggior parte sono in Siria, che sento spesso e volentieri. Fino al 2001 tutte le vacanze attive le passavamo in Siria.
Amala Diop è un operatore sociosanitario milanese di origini africane. Lavorava al Dognocchi per una cooperativa. A marzo si è ammalato di Covid.
Lavorava al Dognocchi da quasi 3 anni. A noi è stato detto di usare i DP.
I DP sono i dispositivi di sicurezza.
Sì, esatto. Per non spaventare i pazienti e i loro parenti. Ce li siamo portati da casa, ma ci è stato negato l'utilizzo delle nostre mascherine. Ci è stato detto di toglierle perché sennò andavamo incontro a una lettera di richiamo. ci siamo fidati di quello che ci hanno detto, perché essendo il responsabile, se ti dice una cosa del genere ti fidi.
140 pazienti del Dognocchi muoiono per coronavirus, quindi c'erano state dei contagi all'interno della struttura e lei pure viene contagiato.
Ah, sì, certo, era normale perché non avendo i dispositivi, essendo in tanti, ad esempio nello spogliatoio, ci cambiavamo tutti assieme nello stesso spogliatoio e molti erano di reparti diversi, se uno di noi era positivo è normale che contagi un'altra persona che va in un altro reparto e inizia a infettare anche lì.
Quando lei ha fatto il tampone e ha scoperto di essere positivo, aveva dei sintomi?
Allora, io praticamente avevo fatto la notte, il non so se era il 12 o il 13, ma avevo fatto la notte.
Di marzo?
Sì. Già al lavoro non mi sentivo bene, però tornato a casa mi sentivo un po' strano. Chiamo al lavoro e mi dicono che è stato trovato qualcuno di positivo. E praticamente ho iniziato a sentire alcuni miei colleghi e praticamente avevamo tutti gli stessi sintomi, praticamente. Poi il 17 sono andato a fare il tampone, se non sbaglio. Poi ho scoperto 3 giorni dopo di essere positivo.
Lei che contatti aveva con i malati? Me lo spieghi praticamente.
Praticamente io mi occupavo dell'igiene, la vestizione, dell'alimentazione. Ero a contatto in qualsiasi modo con loro.
Quando ha avuto il tampone negativo?
Il 21 di maggio.
Non soltanto medici, ma anche molti infermieri di origine straniera sono morti di coronavirus in Italia. Uno di loro era Javier Ciunga, infermiere di 59 anni di origini peruviane, che lavorava nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Valduce di Como. Aveva curato i malati di Covid per mesi, poi si era ammalato anche lui a maggio. Ad agosto, dopo 3 mesi di ventilazione artificiale, è morto all'ospedale San Gerardo di Monza. Rosa Malgareio è anche lei un'infermiera di origini peruviane, presidente dell'associazione Infermieri nel Mondo, che si sta battendo per i diritti degli infermieri di origine straniera in Italia.
È vero che sono anche morti. E soprattutto la cosa più triste è che molti di loro sono morti lontano del loro parente, dei loro figli, senza avere l'opportunità, l'occasione anche di un addio. E io non ho sentito una parola. Io parlo durante la pandemia una parola che dire, come si dice con i nostri colleghi italiani, hanno perso anche la vita. E non abbiamo sentito questo, si parlava in generale.
Alcuni sono stati licenziati perché hanno chiesto i dispositivi.
Penso che c'è stata una nostra collega quando ha chiesto, diciamo, anche delle mascherine, queste le davano le mascherine per 2 o 3 giorni e questo lo trovo assurdo.
Infermieri di origine straniera che non hanno la cittadinanza non possono concorrere nei posti pubblici e talvolta negli ospedali e nelle cliniche private vengono pagati meno.
Verissimo, perché qui l'altro obiettivo della nostra associazione, del nostro gruppo, sarebbe di evitare questa infermiere di serie A, serie B. Questo è anche per, diciamo, soprattutto negli altri paesi europei. Quando uno ha un titolo o lo ha adquirito o ha fatto la equipollenza, possono partecipare liberamente ai concorsi pubblici. Cosa che in Italia, se tu non hai la cittadinanza italiana, non puoi partecipare.
Anche se si è fatto gli studi in Italia, quindi se l'Italia ha pagato praticamente per formare una persona, poi non la può utilizzare negli ospedali pubblici. Questo non accade negli altri paesi in Europa.
No, non accade. Quindi qui, anche se si fa una persona all'università e non ha la cittadinanza, non può partecipare al concorso pubblico.
E dove vanno a lavorare queste persone?
Vanno a lavorare all'RSA o altrimenti molto di loro finiscono nelle cooperative e poi ovviamente si sa come lavorano le cooperative, né? Molto di loro sono un po' sottopagati, diciamo, parliamoci chiaramente, è così. Per esempio l'infermiera, il stipendio nel pubblico parte con 1.500. E questo è, quindi sul privato, diciamo sull'RSA cooperativa, con 1.200-1.300, facendo notte, lavorando le domeniche, perché sono privati, ognuno fa le sue e stabilisce lo stipendio, diciamo. Io ringrazio tanto, tanto all'Italia, perché tanto è vero, a un congresso mondiale che è stato nel 2019, dove è venuto fatto a Cancun, in Messico, dove sono state presenti 21 paesi del mondo, 21 infermieri del mondo. Io sono andata lì con la bandiera italiana rappresentando l'Italia. E questo vuol dire cosa possiamo fare anche noi figli adottivi, diciamo, no? Per il paese che ci adotta, portare il nome dell'Italia a un congresso così importante. Per me è stata un'esperienza bellissima, ovvio, tanto per sdrammatizzare, ridere un po', quando hanno chiamato l'Italia tutti si aspettavano una bionda alta. E invece poi hanno visto una peruviana piccolina, la bandiera molto più alta.
Ed ecco servito il paradosso. Gli infermieri e i medici di origine straniera laureati in Italia e iscritti all'albo professionale, se non hanno la cittadinanza, non possono fare i concorsi. Da inizio emergenza le regioni lamentano la mancanza di personale sanitario, ma non fanno nulla per utilizzare quello straniero che hanno già. Piuttosto lo vanno a cercare all'estero. Soltanto in Piemonte e nella città di Perugia le aziende ospedaliere hanno recentemente incluso nei loro bandi anche i medici extracomunitari residenti. Oggi in Italia ci sono 77.500 professionisti della sanità stranieri. Tra questi 22.000 medici, 38.000 infermieri e poi fisioterapisti e farmacisti. Praticamente tutti lavorano, spesso sottopagati, nella sanità privata, mentre la nostra sanità pubblica è in affanno e ne avrebbe estremamente bisogno.
Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.